Leggeremo Giovanni capitolo 8, dal versetto 12 al versetto 30. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E se anche giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Or sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me». Essi perciò gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscerete anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado a voi, mi cercherete, morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «S'ucciderà forse, poiché dice dove vado io, voi non potete venire?» Egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me, ed egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Preghiamo. Signore, come abbiamo avuto modo di sentire questa mattina, questo è il tempo della Tua parola, e Signore ti chiediamo una benedizione, Signore, affinché le nostre menti possano essere attente, e Signore che queste parole possano non essere un intrattenimento per un tempo, ma delle parole, Signore, che ci possano accompagnare per il resto dell'esistenza, perché Signore questo è un tempo non per accrescere il nostro sapere, ma è un tempo per trasformare il nostro cuore. E ti chiediamo questo in Cristo Gesù. Amen.
Amen.
E giovedì sera, appena abbiamo iniziato lo studio biblico, non so se vi ricordate, Milton ha aperto la Bibbia dicendo: «Siamo arrivati a Giovanni capitolo 7, versetto», e si aspettava in un certo modo di andare avanti secondo lo schema che lo stiamo seguendo. E questo lo considero anche un buon risultato, perché si aspettava appunto, stiamo analizzando la Bibbia versetto dopo versetto, abbiamo diciamo sposato questa filosofia di chiesa di fare una predicazione espositiva dove si guarda all'intero contenuto della parola di Dio. Quindi si fa versetto versetto, non si sceglie i versetti che più piacciono, più sono famosi, ma si tenta di affrontare tutta la scrittura. Questo comporta dei vantaggi, ad esempio personalmente non ho mai il dubbio su quale brano devo predicare, perché devo solo semplicemente seguire il brano, però ci sono anche delle difficoltà, perché spesso ci sono brani molto difficili da affrontare, e spesso ci sono da affrontare anche delle verità controverse o che possono creare delle discussioni. Come non so se vi siete accorti, ma ho saltato un passo. ho saltato un passo e l'ho saltato volutamente, ho saltato da 7,53 a 8,11. Non so se in tutte le Bibbie è segnato, ma in molte Bibbie questo passo è racchiuso tra delle parentesi. Chi ha la Nuova Diodati non ce l'ha, chi ha la Nuova Riveduta ce l'ha. Io ho controllato le mie che ho a casa e non so se avete questo tipo di indicazione. E non so se sapete che cosa indicano queste parentesi quando un testo è racchiuso in una parentesi. Significa che i manoscritti più antichi non hanno questo passo qua. Non compare. In pratica questi passi, e nel caso specifico da 7,53 a 8,11, sono delle aggiunte posteriori. C'è da dire che il brano in questione è un brano molto famoso. Ricordiamo di quando a Gesù viene portata la donna adultera, no? E la famosa frase di Gesù: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non contiene nessuna verità fuorviante, ma ci sono dei passi dove in altri libri dove ci sono verità che sinceramente non saprei come affrontare, e per fortuna i manoscritti più antichi non li contengono. Basta leggere il finale del capitolo del Vangelo di Marco, dove Marco 16 dice che chi avrà creduto, ve lo leggo velocemente, chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E voglio ringraziare il Signore che questa è un'aggiunta posteriore, che non compare nei manoscritti più antichi, perché effettivamente creerebbe non pochi problemi, e crea problemi laddove questo brano viene considerato ispirato e si traggono dottrine da questo passaggio. Come detto, i passaggi che sono contenuti nelle parentesi significa che non c'è una unanimità nel senso che anche di pensiero molti teologi li saltano. Li possiamo leggere per cultura, ma non dobbiamo, è una questione di prudenza, non dobbiamo trarne delle dottrine. E come detto, il passaggio della donna adultera è un passaggio molto famoso, spesso ho sentito prediche su questo passo, ma ci sono due motivazioni serie per evitarlo. La prima è una motivazione esterna, come detto, ad esempio ci sono più di 25.000 manoscritti antichi, e questi 25.000 manoscritti antichi al 99, non so quanto, quasi il 100% sono concordi, per cui possiamo dire che il testo che oggi abbiamo è assolutamente degno di essere creduto. Però, come detto, ci sono delle lievi discordanze. E questo passaggio della donna adultera non compare mai nei manoscritti più antichi, non vanta una tradizione apostolica, nel senso che non ci sono commenti nella storia della Chiesa se non nel XII secolo. Il primo ad averlo, diciamo, commentato in forma scritta è stato un certo Zigameno, non mi dice neanche a me nulla questo nome, ma nel commentarlo dichiarò lui stesso che questo passo non era contenuto nei manoscritti. Alcuni hanno pensato che questo passo sia stato escluso perché qua Gesù fu molto indulgente nei confronti dell'adulterio. Ricordate che la donna era stata sorpresa in adulterio. Altri invece dicono che facesse parte di una traduzione apostolica orale solo del cristianesimo occidentale e che quindi a un certo punto è stato inserito nelle Bibbie perché si tramandava questo tipo di insegnamento. Però dove è stato aggiunto non c'è neanche unanimità, perché molte volte in alcune versioni viene aggiunto nel Vangelo di Luca, altre volte nel Vangelo di Giovanni e non sempre nello stesso punto, per cui lo evito. Ma c'è una prova molto più evidente, che è una prova interna nel racconto. Il versetto 7:53 dice: e ognuno se ne andò a casa sua, e in pratica è una brusca interruzione del racconto. Vi ricordate, tutto il capitolo 7 aveva avuto come sfondo il contesto di Gesù durante la festa delle capanne. Vi ricordate, la volta scorsa avevo parlato della processione, la festa, era una festa che durava 8 giorni, andava verso il giorno più solenne, e nel giorno più solenne c'era la famosa, avevamo visto la volta scorsa, la cerimonia, il rito dell'acqua che veniva presa dal sommo sacerdote, dalla vasca di Siloe, portata all'altare, e tutto il popolo era festoso, e in quell'occasione Gesù si mise in piedi e disse: chi ha sete venga a me e beva quest'acqua che io gli darò. Quindi era il giorno più solenne e il rito dell'acqua aveva questo scopo di riconoscere Dio come la fonte della vita, e aveva anche lo scopo di in pratica l'attesa messianica, perché come avevamo visto ci sono dei passaggi dove l'era messianica è vista con la metafora di un tempo ricco di acqua. Al versetto 12, dove abbiamo iniziato la nostra lettura, Gesù parlò loro di nuovo. E ha uno stretto collegamento con 7:53, perché il contesto è lo stesso. Siamo ancora nello stesso giorno, nessuno se n'era andato a casa, perché da quello che Giovanni ci dice siamo ancora lì, nel giorno solenne della festa. Infatti al versetto 20 è fondamentale che Giovanni dice: queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel tempio. Quindi Gesù si trovava nella sala del tesoro insegnando nel tempio. Perché Gesù era nella sala del tesoro e che cosa ci faceva, e perché è così importante sapere questo particolare? Perché questo particolare ci dimostrerà che c'è una continuità invece con 7:52. La sala del tesoro era nel cortile del tempio, il cortile, quello che veniva chiamato anche il cortile delle donne. Noi sappiamo che nel tempio si entrava, c'era il cortile dei gentili dove anche i pagani potevano entrare, ma poi man mano c'era una sorta, diciamo, di scrematura di accesso. C'era poi il cortile delle donne dove i pagani non potevano più entrare, e poi c'era l'ingresso nel tempio dove le donne non potevano più entrare, e poi, va bene, i luoghi santissimi dove solo i sacerdoti potevano entrare. Ma nel cortile delle donne poteva entrare tutti i giudei, uomini e donne, e nel cortile del tempio c'era la sala del tesoro. Era un luogo dove venivano poste 13 contenitori per la raccolta delle offerte. Questi 13 contenitori ogni contenitore aveva uno scopo preciso, nel senso che le offerte venivano indirizzate per uno scopo preciso. C'era il contenitore, ad esempio, dove che l'offerta si comprava la legna che si usava per ardere all'interno del tempio. Un contenitore era per la famosa tassa del tempio. Vi ricordate quando Gesù stesso venne interrogato se era giusto pagare la tassa del tempio? Ecco, in questo cortile c'era questo luogo dove si raccoglievano le offerte, e nel giorno solenne della festa delle capanne, dopo la processione del rito, la gente entrava in questo cortile e andava a versare le loro offerte per il Tempio. E non solo c'erano questi contenitori per le offerte, quindi stiamo andando verso un apice sempre più che ha un significato sempre più simbolico, abbiamo visto il rito dell'acqua, ma in questo cortile venivano allestite sul finire della giornata quattro enormi candelabri che facevano una luce incredibile e il Tempio veniva illuminato a giorno. Pensate, non c'erano l'illuminazione pubblica, pensate a quanto, se noi non avessimo la nostra illuminazione stradale, come saremmo al buio, come Gerusalemme potesse essere al buio in quel periodo, e in quell'occasione questi quattro enormi candelabri venivano accesi e il Tempio era visibile in tutta Gerusalemme. Dice che la gente era sbalordita per la luce che veniva emanata. Per cui, e ognuno portava metaforicamente una propria fiammella per alimentare questi candelabri. La festa delle capanne, come abbiamo detto più volte, ricordava la protezione di Dio e la provvidenza di Dio nel deserto, ma la festa delle capanne, in quanto ricordava il periodo nel deserto, non solo Dio aveva protetto e non solo aveva provveduto al popolo di Israele, ma nel deserto Dio cosa aveva fatto? Aveva guidato il suo popolo. E se vi ricordate in che forma Dio guidava Israele nel deserto? Di notte attraverso un fuoco e di giorno attraverso una nuvola che era una nuvola luminosa. Ecco perché questa cerimonia aveva questo pathos, questa carica di ringraziare Dio per la guida, non solo nel deserto, ma per la guida che stava dando ancora alla nazione. E in questo frangente, come precedentemente Gesù aveva colto l'opportunità della cerimonia dell'acqua, Gesù insegna di nuovo e le sue parole non sono casuali, perché associa un insegnamento a tutto quello che il popolo stava in pratica vivendo e vedendo con i propri occhi. Gesù fece questa grande dichiarazione, versetto 11: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E ancora una volta questa affermazione è un'affermazione sbalorditiva per l'occasione nel quale Gesù venne allo scoperto. Vi ricordate? La volta scorsa, in occasione dell'acqua, Gesù si alzò in piedi, sapeva che c'era una minaccia nei suoi confronti, sapeva che il popolo lo voleva fare re per egoismo, perché lui poteva sfamare la gente. E in un certo modo Gesù viene allo scoperto e dice: io sono l'acqua, in occasione di quel rito, e in questa occasione del rito della luce dice: io sono la luce. È incredibile, e quanta forza hanno queste parole in Gesù se giustamente inserite nel contesto che il pubblico stava vedendo. E Gesù dice: io sono la luce nel mondo. Gesù non affermò di essere una luce in Gerusalemme, Gesù non affermò di essere una luce in Giudea, Gesù dice che lui è la luce del mondo. È un'affermazione incredibile ed è un'affermazione che ha, come per l'acqua, due significati molto profondi. La prima, nel fare questa affermazione, io sono la luce del mondo, lui si sta identificando con Dio. Vi ricordate? La seconda volta in questo Vangelo e ancora incontreremo i famosi io sono di Gesù, dove l'io sono è il famoso nome di Dio, il tetagramma che Dio usò in occasione della sua rivelazione a Mosè in occasione del pruno ardente. Io sono la luce. La Bibbia usa spesso la metafora, associa Dio a cosa? A luce. A luce. E il mondo senza Dio alle tenebre. Guardate qua questo conflitto, anche questa simbologia. Il Salmo 27,1 dice che il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Isaia, semplicemente alcuni versetti per darvi idea di come questa dichiarazione di essere luce era una dichiarazione forte che nessuno non avrebbe frainteso. Lo capivano che nel dichiararsi luce lui si stava facendo Dio, perché la luce era solo e unicamente associato a Dio. In Isaia capitolo 60 versetto 19 dice che il Signore sarà la tua luce perenne. E va bene, poi Giovanni, nella prima epistola Giovanni 1,5 dice che Dio è luce. E quindi nel dichiararsi luce del mondo e usando l'io sono, Gesù stava dichiarando pubblicamente, ufficialmente, che lui era Dio. E i giudei questo l'avevano capito. Spesso lo vediamo che dopo queste affermazioni, qual è la reazione che suscita Gesù nei giudei? Lo vogliono arrestare, lo vogliono lapidare, lo vogliono uccidere, perché lui sta in pratica uscendo fuori dal seminato in un certo modo. E nel dichiararsi luce è il termine che Giovanni ama tantissimo nel contesto di tutto il Vangelo. Già in Giovanni 1,4 Giovanni nel prologo dice che in lei era la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Versetto 9, sempre Giovanni, dice che la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Per cui questa dichiarazione, vedremo che significato ha nel fare questa dichiarazione Gesù, qual era lo scopo che voleva ottenere nel dire io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E Giovanni aveva già in precedenza sperimentato un qualcosa di particolare di Gesù. Giovanni aveva già vissuto un'esperienza diretta con Gesù, vi ricordate? Sul monte Tibor, Gesù chiama Giacomo, Giovanni e Pietro, dice venite con me, salgono su questo monte e a un certo punto dice che la sua faccia risplendette come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come luce. È la famosa trasfigurazione. E dice che mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Guardate bene che questa esperienza che Giovanni ha vissuto insieme agli altri non fu un'esperienza piacevole, perché dice che a un certo punto caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Sempre nella Bibbia, quando gli uomini di Dio si avvicinano alla grandezza di Dio, non dicono wow che bello, ma sono colti da paura e cadono morti perché hanno timore, perché di fronte a Dio bisogna avere un sacro timore. Quindi Gesù è la luce del mondo, non solo è la luce del mondo, ma Gesù dice che questa luce deve essere cosa? Seguita. Non sta solo facendo un'affermazione, io sono la luce del mondo, punto, ma sta facendo una dichiarazione, chi mi segue? Sta chiamando uomini, sta chiamando gente a seguirlo. Seguirlo significa affidarsi completamente a qualcuno, lui traccia il percorso e l'uomo lo segue. E in pratica non è un seguirlo quando ne hai voglia, ma è un seguire un qualcuno che ha una grande autorità. Vi ricordate quando Israele era nel deserto, seguiva la luce di notte o di giorno, a seconda se fosse fuoco o nuvola, e non è che si alzavano e dicevano ok, se lui si sposta ci sposteremo domani, ma quando questa luce si muoveva loro dovevano spostarsi. Dio indicava il percorso e loro dovevano seguirlo. E quindi Gesù sta chiamando nello stesso modo, in questa cerimonia che rievocava questo episodio, a seguire Lui. Io sono la luce, perciò seguitemi, venitemi dietro. È interessante che il seguire era un termine che veniva usato spesso in contesti particolari. Veniva usato quando lo schiavo doveva seguire il suo padrone, veniva usato quando il soldato doveva seguire il suo comandante, veniva usato quando il vero discepolo seguiva il suo maestro. In tutti i casi non è un seguire, diciamo, se ne hai voglia, ma è un seguire un qualcuno perché sei in pratica forzato a farlo. E qua Gesù sta chiamando a dire: se mi segui dovrai rimanere sempre al mio passo. Quindi Gesù non è una luce ferma, ma una luce in movimento, chiama a seguirlo. Ed è spesso un tema anche ricorrente il fatto che Gesù chiami a seguirlo quando dice: se uno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Ancora una volta, seguitemi. C'è sempre questa vita nuova in Cristo, che non è più una vita stantia, ma è una vita che si segue il Maestro. Ed è interessante che come seguire questa luce porta un vantaggio, porta un'utilità, perché dice che chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Le tenebre spesso nella Bibbia ci parlano, sono indicazioni dell'assenza di Dio. Là dove l'uomo vive nel peccato. Gesù chiama a sé per fuggire dal peccato, dal male, dalla morte. Chiama a sé per ascoltare la verità. Chiama a sé per uscire dalle tenebre e ristabilire la pace con Dio. Chiama a sé per avere la luce della vita. Ma nel proclamarsi luce, non solo Gesù si dichiarava Dio, ma si dichiarava anche Messia. Perché come per l'acqua, i tempi messianici sono indicati da una ricchezza d'acqua, i tempi messianici saranno caratterizzati anche da abbondanza di luce. Ecco che sempre le dichiarazioni di Gesù hanno questo doppio significato: io sono Dio, io sono il Cristo, io sono il Messia. Se volete aprire Isaia capitolo 42, Isaia è un libro che ci parla molto del Messia. Isaia 42, versetto 6. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano, ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo. Che cosa? La luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Andate in Isaia 49. Sempre versetto 6, dice: egli dice, è troppo poco che tu sia mia servo per rialzare la tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scappati di Israele. Guardate, attenzione, voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Ecco lo scopo del Messia: di essere luce per le nazioni, salvezza all'estremità della terra. Il Messia non era solo promesso per i confini ristretti di Israele, ma aperti al mondo. Ed è interessante che durante anche questa cerimonia della luce La gente, così come in occasione dell'acqua venivano recitati dei passi che parlavano dell'acqua, in questa cerimonia venivano citati dei passi tratti da Zaccaria. Zaccaria ve lo leggo io perché probabilmente qualcuno avrà difficoltà a trovarlo, ma Zaccaria capitolo 14 dal versetto 7 leggevano: sarà un giorno unico conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. Ecco che quando Gesù usa la metafora, la parola luce, non solo, cioè i giudei stava parlando una lingua che loro conoscevano benissimo, era una terminologia che non creava equivoci in nessun modo, e come vedremo rifiuteranno il fatto che lui si dichiari Dio e Cristo, ma loro avevano capito benissimo dove lui stava andando, cosa stava insegnando. E la proclamazione di essere luce ha molte implicazioni. Significa io sono la luce del mondo, significa che solo Gesù è l'unica luce in questo mondo. Non è una luce a sé, ha legame con la vita, e che chi segue questa luce ha vita egli stesso. Mentre coloro che non seguiranno questa luce rimarranno nelle tenebre e non avranno la vita. E tutti hanno bisogno di questa luce. Tutti hanno bisogno, perché senza Gesù la condizione dell'uomo è quella di essere nelle tenebre. Possiamo godere della luce solare, della luce artificiale, ma la condizione dal punto di vista di Dio è che senza Gesù, senza la luce del mondo, l'uomo è nelle tenebre più totali, più oscure. E l'uomo può essere illuminato dalla luce di una filosofia, può essere illuminato dalla luce di una cultura, di una scienza, uomini che accendono delle piccole fiammelle, ma senza Gesù questi uomini sono nelle tenebre, se queste parole di Gesù hanno il significato che hanno. E significa che io sono la luce ha anche l'implicazione che tutto il mondo è stato fatto per essere illuminato da questa luce. Noi sappiamo, attraverso lo studio della parola di Dio, che tutta la Bibbia ci racconta, ci parla di un'unica storia, di un unico messaggio, e cristocentrica, no? Tutto l'Antico Testamento si va verso Cristo e da Cristo fino per l'eternità, quindi è l'unica luce e indispensabile per l'uomo. Tutto ha come scopo, tutto quello che succede, tutto quello che capita, non sono eventi fortuiti, ma sono eventi che Dio ha determinato affinché l'umanità vada incontro a questa luce. Seguire questa luce, non essere più nelle tenebre, significa anche che senza Gesù non hai neanche la comprensione esatta del mondo. Significa che non hai la giusta conoscenza. Significa che la visione della vita è una visione distorta. Solo la luce di Gesù ti mostra la realtà delle cose. Per questo che quando Paolo scrive in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono nuove. E signori, pensate a quando eravamo, ai pensieri che avevamo da non credente, come vedevate il mondo. E oggi, attraverso la luce di Gesù Cristo, dici: no, io lo vedo completamente diverso, o no? Facciamo sì, abbiamo detto anche giovedì, fatica a vivere la vita, la santificazione non è un cammino facile, ma la visione della vita ci è cambiata. Vediamo le cose diversamente e le vediamo in un mondo che è sempre di più nelle tenebre, si compiace di essere nelle tenebre. Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E sebbene tutti andiamo incontro alla morte, chi muore in Gesù avrà la luce della vita. Interessante che molti dicono che sono morti, sono ritornati in vita. Dice che dopo che quasi tutti hanno questo racconto di un tunnel e vanno verso cosa? Una luce, hanno questa esperienza che... Ma il credente ha questa consapevolezza, ha questa certezza, questa promessa da parte di Dio che anche se muore avrà la luce della vita. Questa sarà una situazione reale, sperimentata da coloro che hanno seguito Gesù. Se muori con la luce di Gesù, ti addormenterai nella luce della vita, l'eternità sarà riempita da questa luce. In Apocalisse, capitolo 21, versetto 23, ci viene detto che la città, nel fare la descrizione della Gerusalemme celeste, la città non ha bisogno di sole né di luna che le illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Pensate, non avremo bisogno di nessuna fonte di luce, perché nell'eternità Gesù, Dio saranno la luce che illuminerà ogni cosa. E chi avrà seguito Gesù come luce vivrà nell'eternità illuminato da questa gloria. Per cui, sebbene moriremo, abbiamo questa certezza. Coloro che invece non avranno seguito la luce, invece saranno nelle tenebre. Pensate, Dio ha preparato un'eternità dove tutto è luce, ma ci sarà un luogo dove non ci sarà luce, e quello è l'inferno. Lontani dalla presenza di Dio, non ci sarà più possibilità di essere illuminate dalla luce della vita, un luogo dove questa luce sarà negata per sempre. Per cui in questa giornata di festa del giorno delle capanne, nel giorno più solenne, Gesù di fronte a migliaia di israeliti fece queste due grandi proclamazioni. Io sono l'acqua, se vogliamo, della vita. Io sono la luce della vita. Due dichiarazioni che dimostravano la sua divinità e la sua messianicità al culmine della festa, quando la gente era gioiosa. E come detto, Gesù non fu preso per un pazzo, perché mettiamoci nei panni di coloro che assistettero a queste proclamazioni. Se uno dicesse questa cosa, oggi noi diremmo chiamate la Croce Verde e lo rinchiudiamo in un manicomio. Gesù non fu preso assolutamente per pazzo, anche se non fu creduto. Infatti, al versetto 13, i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Quello che tu dici non è assolutamente vero. Non avevano argomenti. Sappiamo che quante volte Giovanni ci sta descrivendo questo scontro con i giudei, però sempre di più i giudei temono di scontrarsi con lui, perché conosceva molto bene le scritture, insegnava come uno che aveva autorità. Quindi a questo punto gli dicono semplicemente: no, quello che tu dici non è semplicemente vero. E Gesù replica semplicemente mostrando loro le realtà che lui aveva un legame con Dio. Molo velocemente, questo del versetto 14 dice: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Gesù sapeva, quando vi ricordate il discorso del pane della vita, il pane che è disceso dal cielo. So da dove vengo e so dove vado, voi invece non sapete semplicemente nulla. Versetto 18, Gesù gli dice: Ora sono io a testimoniare di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. E sappiamo che spesso Gesù aveva detto che le opere che lui faceva, cos'erano? Testimoniavano che il Padre lo aveva mandato. Nicodemo, capitolo 3, si era reso conto che le opere che lui faceva, cos'erano? Venivano da Dio. Perché dice, nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Quindi lui è Gesù, non è vero che testimoniava solo di se stesso. Noi sappiamo che attraverso la legge dell'Antico Testamento una cosa era vera se era supportata da due o tre testimoni, e qua i farisei gli stanno dicendo, beh, sei solo tu che dici questa cosa, qual è la tua testimonianza? Ma Gesù dice, Dio è testimone che quello che sto facendo è la verità. Versetto 19 gli dice, se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. E noi sappiamo che Gesù faceva tutto quello che il Padre voleva. Ciò che faceva e ciò che diceva era dimostrazione che il Padre era con lui. Ciò che Gesù diceva e ciò che faceva era in perfetta armonia con tutte le scritture. E ancora, versetti 26, ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Gesù non si era inventato di essere luce della vita, quello che lui diceva era perché il Padre gli aveva detto di dirle. E così via, c'è questa disputa dove Gesù più volte ripete che il Padre, che lui diceva queste cose come il Padre mi ha insegnato. È interessante però al versetto 24 che questi giudei non erano disposti a credere. E adesso Gesù mostra loro quali saranno le conseguenze di questa incredulità. Guardate al versetto 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono l'acqua della vita, se non credete che io sono la luce della vita e non mi seguite, voi morirete nei vostri peccati. Non basteranno i vostri sacrifici, non basterà la vostra obbedienza, non basterà essere l'appartenenza al popolo eletto, voi morirete nei vostri peccati. Perché solo l'acqua della vita e la luce della vita possono togliere questo peccato. Ed è interessante che Gesù li condanna in un certo modo, ma offre ancora una speranza a questo pubblico. Guardate versetto 28. Gesù dunque disse loro, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. Alcuni di loro che stanno assistendo a questa disputa non hanno fede in Gesù, ma qualcosa sta cambiando nei loro cuori, e lo vedremo nel corso del racconto. Ricordiamo che Nicodemo l'ha già incontrato al capitolo 3, capitolo 7 incomincia a prendere, vi ricordate quando dice non dobbiamo giudicare un uomo, no? Versetto 7 dice la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto, cerca in un certo modo di proteggerlo, ma non è ancora schierato, non è ancora un uomo che ha compiuto la sua conversione in un certo modo. Altri invece, versetto 30, mentre gli parlava così, molti credettero in lui. Alcuni cuori furono vinti dalle sue parole. Non fu necessario nessun miracolo, niente di straordinario, semplicemente a queste parole molti credettero. In pratica potremmo dire che la luce della vita aveva squarciato la resistenza dei loro cuori, delle tenebre dei loro cuori. E quali differenza invece con quante migliaia di persone che hanno visto i miracoli di Gesù e sono rimasti sordi e ciechi. Pensate, queste persone hanno solo semplicemente sentito, anche se poi dal versetto 31, lo analizzeremo la prossima volta, vedremo con quali implicazioni. Ma la maggior parte di questa festa alle capanne registrò una crescente ostilità, una crescente incredulità verso Gesù. E in pratica, sempre di più, Gesù mostrerà che nel rigettare il Messia, nel rigettare l'unica via di Dio di salvezza, loro si stavano condannando con le loro mani. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Non c'era bisogno che loro facessero niente di male. L'incredulità nei confronti di Gesù determina il destino eterno di ogni uomo. Per cui questa frase, io sono la luce nel mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quale implicazione ha per noi oggi? A questo appello, fatto più di 2000 anni fa, è valido ancora oggi, sebbene non siamo presenti alla festa delle capanne. Riconoscerai questa luce indispensabile per la tua vita? La seguirai ovunque ti condurrà? Morirai nei tuoi peccati o avrai la luce della vita? Ma se hai riconosciuto la luce, Gesù come la luce della vita, Paolo ancora torna nella tematica della luce. L'ultimo brano che leggeremo, vi invito ad aprire Efesini capitolo 5. Ancora Paolo usa questa metafora della luce, delle tenebre, per indicarci coloro che credono veramente cosa devono fare. Efesini capitolo 5, dal versetto dall'8, ci dice: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Fate che queste parole non rimangano chiuse semplicemente nella Bibbia o tra quattro mura della Chiesa. Dobbiamo meditarle profondamente, dobbiamo studiarle profondamente, ci devono accompagnare ogni giorno della settimana. Gesù è la luce della vita. Lo seguirai? A come risponderai a questo appello? Che il Signore possa illuminare i vostri cuori. Preghiamo. Signore, ancora una volta la tua parola ci mostra verità sorprendenti. Signore, attraverso questo studio della festa delle capanne, Signore, Gesù ha mostrato la necessità di attingere dalla sua acqua ed essere illuminati dalla sua luce. Non ci sono alternative, non ci sono altre strade. E Signore, ti vogliamo ringraziare perché in tutto questo, Signore, noi non dobbiamo e non possiamo fare nulla. È semplicemente, Signore, per grazia che Gesù si è offerto in questo modo. E vogliamo lodarti, Signore, per questo. Ma al tempo stesso, Signore, oggi l'indicazione che Gesù è la luce della vita e che va seguita ha delle profonde implicazioni per la nostra esistenza. Signore, che questa verità non sia una verità di intrattenimento di qualche ora la domenica, ma una verità che ci occupi ogni giorno della nostra esistenza. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.